il mistero della sofferenza causa il peccato che ha invaso questo mondo e che lo tiene a causa proprio il peccato in mano di Satana, gli impedisce di credere come dovrebbe. Se pensiamo a noi stessi, siamo venuti alla fede solo perché abbiamo sofferto, perché avevamo dei problemi, avevamo delle angustie che, ma non una, in continuazione. Se guardiamo il mondo attorno a noi è pieno di angustie, di problemi, di angosce, di causa il peccato di Adamo. La vanità che ha invaso questo mondo a causa del peccato ha causato negli uomini che non credono un desiderio spasmodico di riempire il vuoto interiore con dei divertimenti, con dei diversivi, con delle cose che possiamo vedere tutti i giorni col telegiornale attorno a noi, che la gente debba andare in Giappone per le Olimpiadi è una stoltezza, che non ha senso. Ma ormai Satana ha talmente invaghito timbrato, costretto le nostre menti naturali a distrarci, quando a causa della sofferenza noi cerchiamo una distrazione. Se, non so se vedete anche per televisione, nei telegiornali, come la gente compra delle droghe. C'è una spasmodica desiderio di tamponare l'angoscia del cuore, anche da giovani proprio, comprando delle droghe, continuamente. Se guardiamo ormai tutte le città, tutte anche quelle che si vantano di essere chissà cosa, sono inflazionate dal mercato della droga. E la droga che cosa fa? Dovrebbe sopperire all'angoscia del cuore dell'uomo che non è soddisfatto causa il peccato. Noi siamo qui perché nell'angoscia della nostra vita a un certo punto abbiamo capito che non era questione di dare un calcio al vicino che ci dava fastidio, non era questione di malmenare qualcuno. Era qualcosa nostro, di interiore, che ci costringeva a fare queste vendette, eravamo vendicativi, eravamo malvagi, proprio in questo senso, perché il peccato ci ha resi delle persone che hanno bisogno di un aiuto, e noi adesso lo sappiamo, spirituale in Cristo Gesù. È questo che abbiamo capito. Abbiamo capito che non c'è una pillola, non c'è una droga che serva a tamponare l'angoscia del cuore se non la fede nel sangue di Cristo che è morto per noi. È stata questa fede soprannaturale, in Dio, che è sceso per mezzo della fede nei nostri cuori, che ha potuto tamponare questo peccato. E qui nella Chiesa coi fratelli, quando ci raduniamo, è meraviglioso vedere come tutti siamo concordi riguardo a queste cose. Ultimamente con mia figlia le davo di gomito per dire: ma come ti trovi qui? E dice: mi trovo bene, i canti, le parole sono meravigliose, ma non solo le parole, è la grazia, è la magnifica grazia in Cristo Gesù, nel suo sangue, che ci lava e ci purifica dai peccati di questo mondo. Allora, voi tutti conoscete la scrittura e sapete che questo mondo, secondo la parola di Dio, dovrà essere purgato col fuoco. Quando finiranno i tempi, quando il Signore darà stop alla vita di questo mondo, e non manca più tanto, perché noi sappiamo che la croce è venuta all'inizio della fine dei tempi. Cioè 2000 anni fa, quando Gesù è venuto all'inizio della fine dei tempi. E quindi, cioè già 2000 anni sono passate, il resto del tempo che staremo qui sulla terra noi uomini e donne è un mistero, è nelle mani di Dio. Ma sappiamo che siamo alla fine dei tempi. Quindi le sofferenze, per di più, come dice, ci comunica l'Apocalisse, aumenteranno. Queste sofferenze aumenteranno perché gli uomini diventeranno sempre più malvagi e cattivi a causa delle sofferenze da loro stesso causate in questo mondo. Quindi queste sofferenze, perché l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, che adesso leggeremo, dice che il mondo sarà purgato col fuoco? Perché? Seconda Pietro. Allora, seconda Pietro 3, la venuta del Signore, cioè il Signore tornerà sulla terra proprio per questo motivo. Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo e in ambidue ho tenuto destra la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde non vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e nel comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sapendo questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché nel giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato dal principio della creazione. Cioè la gente tende a dire: ma ci vuole una bella fantasia a credere a quello che dice la scrittura, perché le cose continuano ad andare avanti, anzi c'è progresso in tutte le cose, c'è progresso. Poiché costoro dimenticano questo volontariamente, che ab antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo d'allora sommerso dall'acqua perì. Qui parla del diluvio. Cioè il diluvio non è una barzelletta, è qualcosa che è una premonizione della catastrofe che aspetta il mondo. Perché c'è questa catastrofe? Perché il mondo dovrà togliere di mezzo tutte le strutture di cemento, di qualsiasi cosa siano, che insozzano la creazione di Dio. Perché non servirà più a niente lo stadio del calcio, non servirà per le persone che hanno creduto in Cristo, non ci sarà più bisogno di uno stadio, di luoghi di divertimento, luoghi di raduno internazionale, eccetera, gli Oscar del cinema. Tutte queste cose verranno cancellate completamente, perché esisteranno solo dei credenti in cielo col Signore o sulla terra secondo il suo volere, non so, hai capito? Ma il resto degli uomini giudicato sarà l'inferno, sarà nelle piaghe per tutta l'eternità, saranno giudicati. Ma vi rendete conto questa parola che potenza che ha? Ma voi diletti, dal versetto 8, ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano alla conoscenza della verità. Quindi la vita sulla terra continua perché il Signore vuole ancora salvare per mezzo di Gesù e della fede. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno. E la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e pietà, se volete sfuggire al giudizio? Cioè, noi dobbiamo essere pronti alla venuta di Cristo per mezzo della grazia e la fede. Dobbiamo essere pronti, perché allora ci sarà un giudizio che separerà immediatamente i salvati dai perduti. Aspetta, dunque, poiché dunque queste cose hanno da avverarsi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si distruggeranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò diletti, aspettando queste cose, studiatevi d'essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace, e di ritenere che la potenza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ha scritto. Mi fermo qua. Ma avete capito che questa profezia può avverarsi da qui a poco? Avete capito che il mondo non può andare avanti a illudersi con della gente che va in aereo a destra e a manca, va in Giappone per far ginnastica, per vedere degli altri che fanno ginnastica o fanno delle gare di tennis o di altri sport? Queste sono le vanità di questo mondo che stanno portando il mondo alla fine dei tempi, condannandolo ad essere distrutto col fuoco. Perché il Signore non vorrà che nessuna di queste cose rimanga. Avete capito? Cioè, noi abbiamo attorno a noi e in noi stessi il problema della sofferenza. Perché tutti soffriamo. Tutti soffriamo. Ma perché soffriamo? Per causa del peccato. Siamo nati nel peccato e solo Gesù è la nostra gioia, la nostra allegrezza. Non c'è modo se non in Cristo, se non in Cristo. Se avete aperto la Bibbia, andiamo in Prima Giovanni al capitolo 2. Ci sono dei versetti meravigliosi, meravigliosi, ma che ci fanno tremare. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare, ma chi odia il suo fratello che è nelle tenebre, ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove egli vada, perché le tenebre gli hanno accecati gli occhi. Figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati sono stati rimessi per il suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, v'ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, v'ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio, cioè Gesù. Giovani, v'ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Adesso viene il bello. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma dal mondo, cioè da Satana, perché adesso il mondo è in mano di Satana. E il mondo passa via con tutta la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Avete capito, cari? Io guardavo stamattina, leggevo un opuscolo sulla sofferenza, sul problema di tamponare quell'angoscia che abbiamo sempre tutti i giorni nel cuore a causa del mondo che abbiamo attorno e del peccato che è innato in noi, ma che possiamo tamponare con la fede. Ma il mondo attorno a noi non ha nessun tampone. Il mondo ha bisogno di tamponare con la droga, col divertimento, con questo, dando dei calci al vicino, tutte le cose malvagie che vediamo, che la televisione ci fa vedere, tutti i dibattiti sulle leggi del Parlamento, tutti i partiti, eccetera, che dibattono, sono tutte cose che hanno a che fare in un mondo che non è quello di Dio. Cioè la nostra unica speranza è in Dio, è in Cristo. È nella pace che ci dà, nel perdono continuo di cui abbiamo bisogno per grazia, perché Lui è morto sulla croce per noi e la sua croce ha un valore eterno. Noi abbiamo un tampone che ci aiuta a uscire da queste angosce per mezzo della fede, continuamente, per mezzo della parola di Dio che è... A un certo punto è stampata nei nostri cuori, se ci siamo battezzati, se abbiamo detto di credere, questa parola ci ha unito a Cristo, siamo morti con Lui e siamo stati resuscitati con Lui. Questa è la nostra vittoria sul mondo. Questa è la nostra gioia, la nostra allegrezza. Quindi noi qui oggi siamo qui a ringraziare il Signore per la pazienza che ha avuto per noi e per il fatto che adesso possiamo vivere in questo mondo avendo questa speranza eterna. Non c'è più la morte che ha colpito Adamo a causa del peccato, è stata sconfitta alla croce. Noi abbiamo una speranza eterna, noi abbiamo la certezza che la nostra vita non è solo qui in questo mondo, ma che va oltre, perché Gesù è risuscitato dai morti. Questa è la nostra gioia, la nostra allegrezza, questa è la nostra speranza. Ecco perché possiamo vivere in questo mondo quietamente, nonostante tutti i guai e le vicissitudini che abbiamo. Giorgio col suo mal di schiena e i suoi problemi, noi con i nostri problemi, tutti, anche questi due sposi che guardiamo con tanta gioia, avranno i loro problemi, ma se hanno speranza in Cristo, se hanno speranza in Cristo, non c'è problema. Cioè il Signore gli darà una speranza, una luce, un'umiltà, una fede per andare avanti, per desiderare dei figli, per desiderare una famiglia, per andare avanti. Che cosa meravigliosa! Io proprio stamattina leggevo questi appunti di un fratello, il quale diceva che il mondo, di fronte alla sofferenza, di fronte alle angosce della vita, alla incertezza di risolvere certi problemi, non fa altro che cercare di tamponarlo con delle droghe che siano alcol, che siano bisticci, che siano odio verso il prossimo. Abbiamo visto qui quel fratello che è andato in missionario, è andato missionario, come si chiamava? Come? Emmanuel? Sì, che è andato in una regione, lui ha detto, dove il peccato si manifesta nell'odio reciproco. Cioè, c'è la malattia dell'odio. Non so se avete sentito la Sicilia, per esempio, la Sicilia. I nostri cari in Sicilia. Perché ci sono delle faide? Perché ci sono degli odi, delle cose che portano delle famiglie a uccidere degli altri, eccetera? Cos'è? Cosa sono queste cose? Ma vi rendete conto che il nostro cuore ha bisogno di essere acquietato per mezzo del sangue di Cristo? Ma no, non capite il beneficio che avete avuto? Il fratello ci faceva vedere come un solo di quei lebbrosi tornò indietro a ringraziare il Signore. Ma noi bisogna che ringraziamo continuamente, che il Signore ha acquietato l'anima nostra da tutti i pensieri di Satana che ci possono prendere in qualsiasi momento se non abbiamo il sangue di Gesù, se non abbiamo questa fede potente e gloriosa che ci permette di andare incontro a qualsiasi cosa. Io delle volte ho paura un po' dei miei anni, della mia vecchiaia e di quello che mi sta davanti, ma poi dico, il Signore è con me, il Signore mi aiuterà. No, cioè, voglio dire, ma Ma vi rendete conto invece una persona di questo mondo, per giovane o ai tante che sia, che ha di queste angosce come le sfoga? Odiando, perché tanti matrimoni vanno a male? Perché tante sofferenze, tanti bambini per strada, tante sofferenze in questo mondo? Perché Satana è a nozze nei cuori e nelle famiglie, nelle persone che non conoscono la pace di Gesù, che ci dà la grazia, il perdono dei peccati per noi e per quelli che ci sono attorno. Abbiamo bisogno di quello per andare avanti. Quindi questi problemi sono di veramente importanti, perché quindi tutti i passatempo, i divertimenti, tutti i viaggi in montagna. Leggevo che fino al 1003-1004 nessuno andava in montagna a cercare per la salute. Non c'era l'idea di andare in montagna perché oltretutto penso che, insomma, non ci fossero tante case, eccetera. Ma ci fu come si chiamava? Porca miseria, l'ho scritto. Petrarca, che fu il primo che inaugurò la moda di andare in montagna per contemplare i monti. Di solito uno contemplava i monti anche da casa sua, ma lui cominciò a fare delle scalate con degli amici e convocò degli amici, e da lì cominciò la moda del turismo e di tutte queste cose che adesso vediamo straripa dappertutto. Qui ormai abbiamo un mondo che ci inflaziona di notizie che dicono che se la gente non torna ad andare di qua, andare di là in aereo, di qua ad assistere a tutti questi spettacoli, il mondo non va avanti. Ma avete capito la falsità di queste cose? Queste sono menzogne di Satana. Questa gente sì, andrà dove vuole, in aereo, non aereo, inquinamento, non inquinamento, ma torna a casa con i suoi stessi problemi. E che avete capito che roba succede in questo mondo? E tutto perché questa angoscia del cuore, del nostro cuore, solo Gesù, solo la fede, solo lo Spirito Santo ci acquieta. Quindi ho ancora qualche altra cosa da dirvi. Allora, abbiamo parlato del fuoco che purgherà questo mondo quando il Signore tornerà, perché verrà come giudice, non più come redentore. Verrà come giudice, contornato dai suoi santi, per giudicare il mondo con la spada. Avete capito? Poi, adesso in questa situazione, noi sappiamo che il mondo con la sua concupiscenza ci attira proprio e ci inganna, facendoci smaniare per delle cose che non hanno senso. E poi c'è un'altra cosa ancora, c'è l'Apocalisse. Questo libro, l'ultimo libro, si chiama Apocalisse. E io fino a poco tempo fa non capivo bene. Cioè, non capivo perché. Pensavo che fosse una aspettativa della pace, della gioia dei cieli. Ma se voi notate, solo due capitoli riguardano la gioia celeste per i santi. Solo i due ultimi capitoli, ma tutti gli altri sono battaglie. Sono battaglie che noi dobbiamo combattere con Satana in questi ultimi tempi. Quindi, i capitoli 21, 20, 21 e 22 riguardano lo stato eterno, ma tutti gli altri capitoli dell'Apocalisse riguardano le battaglie che ci saranno con Israele, perché Israele tornerà a Cristo attraverso la sofferenza, una grandissima sofferenza. Ci saranno delle uccisioni, dei martiri tremendi. Perché? Perché Satana farà di tutto per prendere le anime, ma il Signore porterà con sé solo coloro che sono fedeli e rimangono fedeli alla Chiesa e alla parola di Dio. Quindi noi bisogna che stiamo attenti. Io non so se avete mai provato a leggere l'Apocalisse. Io devo dire che era un libro per me off limit, non so, che mi dava dei problemi. Ma poi ho capito, alla fine, ci ho messo del tempo, ho capito che Apocalisse non vuol dire gioia e paradiso. Apocalisse vuol dire battaglia della fine contro Satana. La battaglia, quindi questo libro ci dà due capitoli riguardo al regno eterno. Sono l'ultima paginetta e mezzo. Tutte le altre sono battaglie. Quindi noi dobbiamo stare attenti che la guerra è in corso. Che la guerra è in corso, il mondo ci attira. Che il mondo ci illude, che Satana è a nozze in questi ultimi tempi, con tutte ste godurie che fa vedere a destra e a manca. Quando, se aprite la televisione, se ce l'avete, pregate, pregate per questa gente che smania per andare a destra e a manca. E preghiamo anche per noi stessi, per essere stati a un certo punto vaccinati da questa mania tremenda di volere godere in questo mondo. Non c'è modo di godere in questo mondo, perché il peccato è così radicato in noi, finché il Signore non verrà pienamente in noi, che noi saremo sempre attaccati, avremo sempre delle paure, delle angosce, delle cose. Ma tutte queste angosce per le cose di questo mondo si attenuano solo in Cristo Gesù, per mezzo della fede, nell'identificarci nel crocifisso, in colui che è stato picchiato, sputacchiato, bendato, e poi gli davano delle bastonate sulla testa, al punto che quando gli hanno tolto il cappuccio la sua faccia era sfigurata. Avete capito? E poi è andato sulla croce, ormai era così battuto e sanguinante che hanno dovuto prendere uno che gli portasse la croce. Avete capito? Lui ha sofferto più di tutti gli altri che dovevano subire lo stesso supplizio. Hai capito? Cioè gli altri li picchiavano, gli piantavano i chiodi, ma Gesù ha dovuto soffrire per noi, Noi dobbiamo tener presente che Satana si allontana da noi quando siamo tentati, solo quando andiamo a Gesù, confessando i nostri peccati. Perché di Gesù può venire a noi solo se confessiamo le nostre miserie. Perché finché siamo in questo mondo rimaniamo peccatori. Quindi l'unico modo, come dice Giorgio, è partire sempre dal Salmo 32. Io ultimamente al Salmo 32 ci ho aggiunto il Salmo 14. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Ale! Ma avete capito che roba? Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Ma leggete quel Salmo! Ci fa tremare! Ci fa tremare alla luce dei guai che noi dobbiamo soffrire giorno per giorno per andare avanti. Ma la speranza che Dio ci ha dato in Cristo della vita eterna devi farci coraggio, devi incoraggiarci, deve portarci a lodarlo, a benedirlo e a cercarlo tutti i giorni, al mattino, appena sentiamo quella tremarella, quel bisogno di distrazione. Ma lasciate stare la distrazione, inginocchiatevi e di: Signore, sono un peccatore, ho bisogno di te, ho bisogno ancora della tua grazia, del tuo perdono che mi purifichi. Io vado avanti così, cioè ce l'ho messo a capirlo, perché il Satana, cioè, ci fa religiosi, cerca di farci religiosi. Sì, io ormai ho creduto, sono a posto. No, 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 cari fratelli, adesso abbiamo creduto, ma dobbiamo credere di nuovo, altrimenti sei come lo stolto che dice nel suo cuore: non c'è Dio. Cioè, noi dobbiamo tornare a una serietà, perché questo mondo non è un mondo bello, perché la gente adesso è vestita bene, fa dei viaggi in aereo, sembra che il mondo sia chissà che cosa. Ma sono tutte illusioni. Satana è a nozze con questo tipo di vita, di godimenti, di ricerca continua di cose. Dobbiamo aver compassioni non solo per noi, ma per anche tutti sti giovani che sono presi dalla droga, da tutte smanie, eccetera. Ma non vedete attorno a noi? Ma non vedete quello che succede nel mondo? Quanta gente si perde, quanti giovani smarriti, quanta gente viene in Europa dall'Africa sperando di essere felice finalmente. Ma sì, avrà un certo giovamento, ma vedete che tutto il mondo è paese. Per mezzo di questa parola santa, per mezzo di queste cose che abbiamo detto, cioè avendo bene in mente che questo mondo sarà purgato col fuoco, tutte queste belle cose che vi fanno vedere in Giappone ci sarà le Olimpiadi, qua ci sarà lo stadio, saranno tutti distrutti. Perché? Perché il mondo sarà per i santi. I santi non hanno bisogno di correre a destra e a manca, eccetera. Noi abbiamo bisogno di stare davanti a Gesù e di vivere nella pace, della gioia, della vita eterna che il Signore ci darà per la sua grazia. Quindi, cari fratelli e care sorelle, io concludo qui le mie parole, che sono anche un po' carenti magari, però il Signore mi ha dato questo da dirvi in questo giorno. Vi ringrazio e lodo voi, la Chiesa, tutte le cose che ci trattengono nella comunione col Signore Gesù, che sono la nostra gioia e la nostra allegrezza per sempre. Amen.